Eccoci nuovamente in diretta quando sono ormai le 20:06 del 18 luglio, giovedì 18 luglio. Siamo qua appunto insieme a un nostro super ospite che è il compagno Samed dei giovani palestinesi in Italia. E appunto proprio con lui volevamo affrontare alcune questioni legate proprio al ruolo della ricerca nel contesto appunto della cooperazione Italia-Israele di cui insomma abbiamo un po' tracciato alcuni elementi, ma che abbiamo visto proprio rientra anche nel memorandum legato al militare. Quindi ecco perché la ricerca non è mai fine a se stessa, così non è spirito di conoscenza, no? Allora ci puoi un po' intanto, Samed, benvenuto, e ci puoi un po' dare sì, qualche riflessione che è postato sul motore, insomma, che va fatto anche decidere di muoversi nei termini appunto di contro gli accordi che le varie università italiane stipulano con le università sioniste.
Ciao a tutti. Vi ringrazio anche perché l'introduzione da parecchi spunti per l'argomento, appunto sottolineo anche in generale che una cosa che non va dimenticata è che molto spesso, adesso forse ce ne rendiamo più conto, ma negli anni sta dimenticata il fatto che la cultura non è quella cosa che è sempre buona, è sempre positiva, ma soprattutto rispetto al colonialismo è un elemento fondamentale anche per il male cosiddetto, ed è indispensabile. E anche la cultura che vediamo nelle università, che ci viene spacciata come il progresso, in realtà poi è funzionale soprattutto a questi processi, al di là dei processi poi di sfruttamento, ma proprio quelli di espropriazione coloniale della guerra. E diciamo che la storia delle mobilitazioni contro gli accordi universitari, accademici tra le università italiane e le università israeliane inizia nel circa 2015-2016 con una prima campagna che era la campagna Studenti contro il Technion. Il Technion è un istituto di Haifa che diciamo che è l'emblema di tutti questi processi che sono stati descritti, perché appunto è un istituto politecnico che ricerca quelle tecnologie di cui abbiamo parlato, ovvero ad esempio i bulldozer, le tecnologie di controllo del muro, i droni. Ma soprattutto, e questo anche per dire che non c'è solo la ricerca militare o finalizzata all'occupazione in senso diretto, ma anche poi tutto l'impianto ideologico e sociale che sostiene l'occupazione. Ad esempio in queste università ci sono ad esempio campus separati per studenti israeliani e per studenti arabi. Ci sono borse di studio e programmi specifici per gli studenti israeliani che fanno il servizio militare, che hanno un sacco di agevolazioni, hanno i programmi pensati per appunto poter andare ad ammazzare i bambini a Gaza e tornare a potersi laureare. E quindi di fatto anche la ricerca che non è direttamente bellica, che non è direttamente nociva, in realtà è parte di quell'occupazione lì e sostiene tutto il resto. Questa prima campagna era stata portata avanti da l'Università di Torino e l'Università di Cagliari principalmente, e lì ci si era resi conto che nonostante poi in realtà gli accordi, ma come poi anche per le altre università, di fatto non sono così indispensabili alle università italiane, anche in termini materiali non ci sono chissà quali risorse, però sono protetti proprio per il valore ideologico e politico che hanno. E quindi già lì ci si rendeva conto che questi sarebbero potuti essere cancellati solo con un'adeguata pressione, con un'adeguata anche conflittualità. Poi si era, come giovani palestinesi avevamo lanciato nel 2021, in occasione appunto degli sgomberi a Sheikh Jarrah e poi dell'aggressione a Gaza, avevamo lanciato una campagna studenti contro l'apartheid, in cui lì avevamo aperto, diciamo, altri fronti su altre università, però comunque sempre mirate ai casi più eclatanti, sia di collaborazioni militari o anche di, ad esempio, università costruite sulle colonie, come appunto la Reichmann costruita nella colonia di Ariel, che è illegale anche per il diritto internazionale, quindi scegliendo quelli che sarebbero potuti essere più vulnerabili. In questa fase qua, appunto, dopo il 7 ottobre, l'inizio della battaglia del diluvio di Al-Aqsa, abbiamo deciso, verso fine ottobre, quando appunto si era vista che la solidarietà in Italia e nel mondo aveva fatto il suo corso e si era mostrata al fianco del popolo palestinese, abbiamo ragionato sul fatto che servisse alzare appunto il livello. E quindi abbiamo riproposto il discorso del boicottaggio accademico, ponendolo fin da subito come boicottaggio appunto totale di tutti gli accordi, appunto anche sul modello appunto dell'apartheid in Sudafrica, proprio come punto che mirava all'isolamento in generale internazionale dell'entità sionista. E soprattutto spingendo anche sul mezzo con cui poi si andava a portare il boicottaggio accademico, ovvero chiamando nel primo appello che abbiamo lanciato per il 17 novembre alle occupazioni nelle università, che è stata un po' una scommessa, perché in Italia non si vedevano occupazioni così diffuse da anni, però noi eravamo consapevoli che l'unico modo per arrivare a quell'obiettivo lì, che è molto alto in realtà, sia portare una pressione adeguata rispetto alle università. E poi dall'altra parte, parallelamente, abbiamo avviato il discorso su coi lavoratori, che chiaramente è fondamentale, ma l'idea che c'era dietro era proprio unire il discorso della Palestina al discorso della mobilitazione contro la guerra e contro le armi, e questo è stato chiaro anche da quello che si è detto prima, ed è la vera sfida anche per i prossimi mesi. E diciamo che da novembre ininterrottamente poi si è riuscita a tenere comunque una mobilitazione sostanzialmente costante, che poi appunto ha anche investito, tra gli altri punti centrali delle rivendicazioni, c'era anche l'uscita dei rettori dalla MEDOR, che è la fondazione culturale della Leonardo, di fatto. E quindi già a questo punto della guerra in Palestina, che si lega alla guerra in generale, è stato centrale. Sugli Stati Uniti, in realtà, noi dei compagni degli Stati Uniti sappiamo che lì è stato molto più casuale. Semplicemente un'università ha iniziato quella pratica lì degli accampamenti e poi si è deciso di adottare quel metodo, ma non c'era né quella tradizione di mobilitazione né quella riflessione che abbiamo fatto noi a tavolino quasi precedentemente. Poi ci sono diversi fattori, perché negli Stati Uniti lì parliamo di accordi che invece hanno un peso economico veramente decisivo, per cui attaccare quegli accordi significa attaccare in maniera molto più pesante proprio le università e gli interessi delle università dal punto di vista materiale. C'è una presenza sionista all'interno delle università e dell'accademia molto più conflittuale, molto più pesante, e chiaramente non, dal punto di vista anche legale, le università non sono dei luoghi pubblici, per cui è molto più semplice anche sgomberare, reprimere, e quindi abbiamo visto questo negli Stati Uniti. Nonostante ciò, appunto, qua in Italia le accampate si sono legate in questo modo. Noi eravamo appunto nelle università ad occupare fino a una settimana prima che iniziassero le accampate, quindi abbiamo detto non possiamo dire
smettere,
dobbiamo cercare di portare questa cosa qua in maniera coerente rispetto a quello che si è fatto, e quello che abbiamo provato è cercare di dare la cornice dal punto di vista della mobilitazione a livello internazionale e anche nazionale in Italia, perché come sappiamo in Italia ogni università e ogni città ragiona a sé, e questo depotenzia. Invece dare una cornice nazionale che poi si va a unire a una battaglia che invece è più ampia, che soprattutto anche in Palestina è stata seguita con molto entusiasmo, quella dell'università, era importantissima. E infatti ci sono stati degli ottimi avanzamenti. Poi in termini di risultati, chiaramente ancora si è ottenuto qualcosa, ma niente di decisivo. Questo a mio avviso anche perché poi l'estate è un fattore importante. Concreto. Però se quella lotta che si è portata avanti fosse iniziata, è entrata a regime a inizio anno accademico, io sono quasi convinto che si sarebbero avute dei primi cedimenti, come poi ci sono stati in Europa. Ad esempio, ricordiamo importantissimo quello della Spagna, in cui la Cruz spagnola ha di fatto sospeso tutti gli accordi con le università israeliane e poi è stata ratificata da alcune università. Ma anche in Italia, insomma, c'è stato il caso dell'Università di Palermo, c'è stata quella causa che era stata aperta nel 2021 contro l'università che ho citato prima, la Reichmann, che si è conclusa cancellando l'accordo proprio durante le accampade. Ci sono state delle vittorie in alcune facoltà anche a Bologna. Ma non solo, a Bari c'è stata l'uscita del rettore dalla Medor. Comunque qualcosa si muove, anche l'esempio dell'Università di Padova comunque fa capire come in realtà anche le università più reazionarie, che proprio non hanno aperto nessun dialogo, hanno dovuto comunque fare delle concessioni, sia prendendo delle posizioni che, per quanto false, comunque costituiscono un avanzamento rispetto alla pressione, sia ad esempio la concessione di borse di studio per studenti palestinesi, che sul momento non ci si è fatto caso. Per ad esempio l'Università di Padova è stata l'unica con l'Università di Siena, e infatti avremo 5 studenti palestinesi l'anno prossimo. Però chiaramente sapevamo che è una lotta di lungo corso e che sicuramente va portata avanti, ma legata anche al discorso sulla guerra. Infatti è stato molto importante anche vedere che alla manifestazione nazionale che c'è stata il 25 al porto di Genova, comunque molti studenti della campagna in Italia sono venuti con noi al blocco del porto, e il legame che va trovato è proprio unire tutti questi passaggi, dalle università ai luoghi di lavoro, e poi soprattutto anche i porti, che dal punto di vista economico, chiudo con questo con questa notizia anche gioiosa, il fatto che c'è stata la notizia del porto di Eilat, che ha dichiarato bancarotta in seguito al porto, cioè al blocco dello Yemen. Ma molte delle merci che vanno verso Israele passano dalla rotta atlantico-mediterranea, molte passano anche dall'Italia, passano anche dal porto di Venezia, non solo armi, anche cibo, per dire. Ma io penso che nel momento in cui l'entità sionista affama e blocca qualsiasi tipo di merce che entra a Gaza, anche cercare di avviare una pratica in questo senso di blocco dei porti, anche totale, di qualsiasi merce che arriva a Israele, è un'opzione più che praticabile, soprattutto per i mesi a venire. Speriamo che il prossimo porto sia quello di Ashdod, con cui Venezia ha un intenso traffico quotidiano.
Eh sì, infatti in qualche trasmissione fa avevamo proprio fatto il collegamento, no, con i compagni portuali di Genova, che un po' anche sottolineavano questo anche tentativo di costruire una relazione tra i lavoratori dei porti del Mediterraneo, che sono, ahimè, nel senso, protagonisti appunto di tutto quello che è lo scambio di armi. E quindi c'era la questione ovviamente dell'Arabia Saudita nei confronti, no, proprio tra l'altro dello Yemen, e oggi c'è ancora di più ovviamente la questione Tel Aviv. Quindi chiaramente, insomma, anche una solidarietà e un'azione congiunta dei lavoratori dei porti è un avanzamento di coscienza e di solidarietà concreta che è fondamentale, per cui è assolutamente un'ottima notizia e speriamo appunto si costruisca. No.
Sì, poi per fare un esempio, se abbiamo ancora tempo in questo senso, ad esempio quando nello sciopero nazionale che è stato chiamato il 23 febbraio, ad esempio lì c'è stato il blocco del porto di Genova, che è stato un primo tentativo più efficace rispetto ai blocchi anche che storicamente ci sono stati precedentemente al porto, che è servito poi da base all'ultimo blocco che c'è stato, questo veramente totale del porto, quindi per dire anche poi come le pratiche poi si sedimentano, ma ci sono stati anche picchetti da quel giorno, ma poi anche in altre occasioni, anche l'8 marzo davanti alla Leonardo, per dire, a Napoli tra l'altro sono arrivate ieri le denunce anche per il blocco alla Leonardo, appunto lì nella zona di Napoli, non solo per il presidio alla RAI. Quindi per il fatto che i nodi portanti poi alla fine sono quelli della, appunto, la logistica, anche le fabbriche. Poi per fare un esempio dell'importanza della logistica, sempre i nostri compagni dagli Stati Uniti hanno chiamato una campagna contro la Maersk, che è un colosso della logistica integrata, che lavora sia col ministero della difesa statunitense, ma anche movimenta moltissime delle armi della Leonardo, moltissime armi verso Israele. Il ragionamento è proprio questo, che al di là del fatto che una fabbrica di armi, nel senso, le armi produce, è difficile che smetta di produrre armi o di riconvertirsi, mentre la logistica ha altre entrate e soprattutto è raggiungibile in più punti. Parliamo dei porti, parliamo delle strade, parliamo dei magazzini, certo. Quindi ci sono diversi segmenti che possono essere colpiti, per questo è importante ragionare in questo senso e trovare anche nuove pratiche, perché appunto la mobilitazione cittadina di solidarietà poi non porta a un danno reale. Quello che pensiamo che in questo momento serve è proprio creare un danno al sionismo, che ne sta subendo già molti dalla resistenza, ma che noi possiamo contribuire, siamo in una posizione geografica fondamentale.
Sì, anche perché quello che poi va sottolineato, che abbiamo visto tutte le concretizzazioni pratiche di questi accordi, di questa cooperazione, di questa collaborazione, che nascono di fatto ancora più, andando a vedere il succo, il centro della questione, da una condivisione strategica, no? Tra appunto dei paesi che fanno parte appunto del blocco, chiamiamolo NATO, che quindi ecco anche perché Israele è così un partner per l'Italia, perché fanno parte dello stesso piano strategico di spartizione del mondo, che adesso appunto ovviamente il tema è la situazione in Palestina, ma che purtroppo, come anche tu accennavi prima, è poi la partita si gioca sulla pelle di tutti i popoli, insomma il tema di un avanzamento delle condizioni perché si trasformi in una terza guerra mondiale, insomma, sono purtroppo all'ordine del giorno, cioè è una prospettiva che dobbiamo concepire, no? E quindi chiaramente in questa prospettiva i blocchi in scontro sono chiaramente il blocco, chiamiamolo blocco NATO, no? Ovviamente guidato dagli imperialisti statunitensi, contro gli interessi del blocco Cina e Russia. In questa partita chiaramente Italia e Israele fanno parte della stessa squadra, e questo è anche poi è di fatto la condivisione strategica che hanno, nelle magari contraddizioni che poi ci possono essere rispetto a questioni specifiche, ma però purtroppo a livello di respiro è questo. E quindi chiaramente anche tutto quello che è il darsi strumenti in termini di armamento per condurre questa guerra Ecco perché c'è una condivisione, un interesse comune alla costruzione, no? Non per niente, proprio Leonardo negli Stati Uniti collabora col Pentagono, cioè produce armi per un mercato che è quello del Pentagono, quindi insomma, e là rientra la dimensione.
Sì, e poi ricordiamoci che i soldi con cui Israele compra le armi sono tendenzialmente soldi statunitensi, ma anche europei. E quindi nel momento in cui si dovesse fermare questo flusso di soldi, che non è comunque da escludere, quantomeno una riduzione anche rispetto alle perdite che sta subendo l'esercito sionista, sia il costo che comunque sta comportando per i suoi alleati, questo poi avrebbe delle ripercussioni sul settore bellico e quindi sull'economia anche di questi paesi. Cioè comunque parliamo di una situazione in cui la guerra... Questa guerra qua, poi la guerra in Ucraina è anche un altro capitolo di questa guerra che non volge bene per l'Occidente, avrà dei costi che sono comunque esorbitanti anche per la classe, soprattutto per la classe proletaria. Un esempio banale è sempre tornando a Genova, ma anche al Parlamento italiano, quando nella seduta del Consiglio Comunale si invocava l'intervento italiano nella missione Aspides nel Mar Rosso contro gli Houthi, proprio per i danni economici che stava assumendo il porto di Genova in questo caso, ma non solo, anche quello di Trieste, ad esempio, ci sono diversi. Questo però dalla dimensione, come poi non stiamo parlando di due cose slegate, ma sono effettivamente legate. A un certo punto penso che si arriverà a una contraddizione per cui ci si renderà conto che forse è meglio tenere al guinzaglio l'alleato sionista piuttosto che farlo andare, tra l'altro, verso una distruzione e un esaurimento di fatto.
Assolutamente. Ok, senti, se hai qualche altra riflessione, sempre è bellissimo, interessantissimo averti qui con noi, per cui ovviamente in ogni momento sai che puoi avere i nostri microfoni a tua completa disposizione. E ovviamente ribadiamo quello che anche tu stavi sottolineando prima, la solidarietà ai compagni che sono stati colpiti dalla repressione a Napoli, perché insomma un attacco, no, che va ancora anche in questo senso, no, a dimostrare il legami tra Italia e lo Stato sionista, perché anche lì rimarca il fatto che quanto può dar fastidio che ci sia chi contro questi accordi, questi interessi, si sta mobilitando, schierando, denunciandoli e quant'altro. Per cui ovviamente va tutta la nostra solidarietà ai compagni che di fatto appunto hanno ricevuto l'obbligo di firma e insomma la visita assolutamente sgradita di chi, insomma, della polizia questa mattina, e appunto ovviamente va tutto il nostro, la nostra solidarietà in questo senso.
Sì, se non ci sono altre cose, siccome abbiamo sforato di circa una mezz'ora abbondante
ovviamente
cosa che appunto è nella norma per noi, ma direi che magari la prossima rubrica la bypassiamo, la prossima puntata.
Assolutamente, sì.
E ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima, appunto, prossima puntata di Tigri di Carta. Ringraziamo Samed, sicuramente.
Grazie a voi.
E appunto, come diceva anche Marilli, quando vuoi i microfoni sono aperti. Salutiamo.
Aspettiamo aggiornamenti ovviamente a settembre.